8:53 minuti, bentrovati ascoltatrici, bentrovati ascoltatori. Radio Popolare, questa è Itaca. In viaggio nel presente, al microfono c'è Angelo Miotto, che vi saluta in questa giornata che ha un cielo terso qui a Milano. Milano che sarà teatro della manifestazione Giù le mani dalla città. Diciamo subito, come vi stiamo raccontando già in queste ore, che Radio Popolare seguirà la manifestazione con i due concentramenti alle 12 e alle 14, alle 12 in Piazza Duca d'Aosta e invece alle 14 in Porta Venezia, un lungo percorso che finirà verso Piazza Fontana, Piazza Duomo, vedremo dove finirà la manifestazione. Itaca di oggi ne parlerà nella seconda pagina dopo la rassegna stampa con Renato Sarti, che molti di voi conoscono, attore, regista, drammaturgo, uno degli artisti che sarà all'inizio del corteo di oggi. Alle 10, segnatevi questo orario, ci sarà la direttrice Lorenza Ghidini che ci racconterà, vi racconterà il nuovo palinsesto che si apre dopodomani. Per quanto mi riguarda, oggi e domani sono le ultime due puntate di Itaca, che poi cede il passo con il nuovo palinsesto che arriverà appunto da lunedì 8 settembre. Cominciamo allora con la lettura dei titoli e poi ci addentreremo nei giornali, dei titoli dei quotidiani cartacei qui di fronte a me, e partiamo da Il Manifesto. La fotografia è una fotografia davvero forte, quella del bombardamento della Torre di Gaza con il palazzo, un palazzo molto alto e già molto distrutto anche, che crolla mentre le persone scappano in questa strada sterrata, costellata di tende messe su un po' così, insomma, come potete immaginare, come abbiamo imparato a vedere in tante altre fotografie e sui social da quelli che sono gli scatti dei giornalisti gazawi, visto che ovviamente, come sapete, la stampa internazionale non può entrare a Gaza. Nuda proprietà, questo è il titolo che campeggia sopra questa fotografia di distruzione in diretta. Gaza aveva evacuato in fretta, il nuovo obiettivo sono i grattacieli. Israele sbriciola un edificio di 12 piani con centinaia di tende sotto. Il ministro della difesa Katz dice, due punti aperte virgolette, aperte le porte dell'inferno. Oggi mobilitazioni in tutta Italia. Il commento sulla Palestina per Francesco Pallante, sciopero generale, dice, per fermare il genocidio. Poi gli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale, chi tocca la Corte muore, due punti, sanzionate, tre ONG palestinesi. Di taglio medio troviamo invece qualcuno l'ha chiamato la tarantella, De Caro si candida, ora basta gossip, il virgolettato, e fra 2 anni dice non abbiamo fatto passi indietro, quindi riuscita la mediazione di Elly Schlein che chiude questo balletto che è durato davvero tanto. Leoncavallo, siamo al taglio invece di Pie Pagina, in piazza per difendere un'altra idea di città, Alessandra Algostino firma le crepe nella falsa democrazia patinata. E poi c'è Putin, che troveremo invece in apertura in altri giornali fra poco, truppe europee sono obiettivi legittimi. Michael e Mirko, la vignetta in campo rosso, un personaggio all'altro, perché stiamo zitti di fronte all'orrore, chiede, e l'altro tristemente risponde, per l'inquieto vivere. Corriere della Sera, Unione Europea, Putin minaccia legittimo colpire truppe in Ucraina. Crosetto, due punti, attacchi informatici è l'ora di reagire. La fotografia grande invece, l'addio a Giorgio Armani con la famiglia e dell'orco che era il compagno, i desideri e gli incontri, gli ultimi giorni, la fotografia ritrae appunto i due con una che si tengono la mano e si guardano negli occhi. Sono moltissime le pagine oggi ancora nei quotidiani dedicati a Giorgio Armani, alla sua figura, alle testimonianze, e l'omaggio viene anche da Giorgia Meloni che scrive, perché ho giurato al Quirinale con un suo tailleur. Lo lasciamo alla vostra lettura, evidentemente. Allora, la tregua svanita, è Giuseppe Sarcina che scrive su l'Ucraina nell'editoriale. Ci sono molti richiami in prima pagina, oggi è una pagina molto composita, quella del Corriere della Sera, vediamone alcuni. De Caro candidato e Vendola in campo, intesa fra le tensioni. Ancora invece fatti di cronaca sulla spalla destra, arrestati tre irregolari, le due turiste, il passaggio in van e poi l'incubo, due punti ci violentano. Invece per l'estero, Luigi Ippolito firma, scandalo tasse, Londra si dimette la vice di Starmer. E poi ci sarà una fotografia che vedremo insieme alla Casa Bianca, l'imbarazzo dei Big Tech a cena con Donald Trump. La Repubblica, Putin spara sui volenterosi, il presidente russo boccia il patto dei 26 per Kiev, le truppe straniere in Ucraina sono un bersaglio legittimo, Zelensky due punti, verranno migliaia di soldati. La fotografia grande è per il grattacielo, la torre di Gaza che crolla in mezzo alle nuvole di polvere causate dalla bombardamento, l'Italia invece, quindi bombe contro i grattacieli, l'IDF inferno a Gaza City. Di spalla troviamo invece su Repubblica, De Caro dice sì a Schlein, io candidato per la Puglia, di taglio basso. Quelle ultime ore di Giorgio, parla Daniela Morera, l'amica di Armani, conosciuta con Warhol, da oggi a Milano, la Camera Ardente. C'è l'Unione Europea che multa Google, Trump minaccia pronti nuovi dazi, anche i dazi sono un tema importante dei quotidiani oggi in edicola, e per gli amanti del calcio ovviamente Gattuso debutta con una vittoria 5-0 all'Estonia. Domani apre con le due grandi notizie, la prima è Kiev, Putin minaccia volenterosi, le truppe sarebbero un bersaglio, nell'occhiello i medici di Gaza a domani, nelle tendopoli c'è il rischio di epidemie, intervista a Gifuni. Poi abbiamo le regionali, Puglia le foto finish, Schlein convince il riluttante De Caro con fotografia dello stesso, e invece due editoriali, l'Europa sa cos'è, la guerra non cada negli errori già fatti, è Mario Giro che scrive, lo vedremo, così Meloni realizza il sogno di Piero Fassino invece se la destra ha una banca, e stiamo parlando dell'acquisizione di Mediobanca da parte dei Monte dei Paschi di Siena, che secondo Emanuele De Felici pone alcuni problemi che poi analizza nel suo editoriale. Scusate. Il Sole 24 Ore, carta salmonata della Confindustria, prestiti garantiti, stretta sulle banche, l'apertura. Cosa succede? Extra costi a carico delle banche che fanno maggiore ricorso alle garanzie pubbliche su prestiti erogati alle piccole e medie imprese, l'acronimo è PMI, lo prevede il testo del nuovo decreto interministeriale ormai pronto, previste 4 soglie e via dicendo, poi trovate tutte le specifiche. La fotografia grande è per una scatoletta con della polvere gialla, e che cos'è questa polvere gialla? È l'uranio, consumi boom ma offerta infrenata, domanda d'energia e industria bellica. Abbiamo di taglio medio, male l'occupazione negli Stati Uniti, borse e dollari vanno in caduta, Google stangata dell'Unione Europea da 2,95 miliardi, Musk, che forse avete già sentito perché sono cifre da capogiro come al solito, la proposta del CDA di Tesla, un compenso monstro fino a 1.000 miliardi in 10 anni. Tantissimi richiami di spalla, ne citiamo uno: Stati Uniti 450 arresti in un blitz contro i migranti alla Hyundai, la protesta di Seul. E poi per quanto riguarda Gaza, la striscia sempre colorata uno sfondo di azzurro che in questi giorni ha sempre campeggiato in prima pagina sulle 24 ore, il ministro cazza, Gaza aperte le porte dell'inferno, bombe sul grattacielo, foto della torre Mujtahid Tower rasa al suolo ieri a Gaza City, e poi la israeliana associazione Bethlehem che dice fermare con il diritto internazionale i piani illegali di Netanyahu. La Stampa, Putin e volenterosi, a Kiev sarete bersagli, la foto grande è per ringhio azzurro, due azzurri che se la ridono dopo e contenti e felici per il risultato, il 5-0. Il rapporto invece che viene pubblicato e poi anche spiegato da Chiara Saraceno è quello sui NEET, giovani inattivi, allarme Italia, i NEET ci costano oltre 24 miliardi. Per chi non lo sapesse ancora, sono i giovani che non lavorano, non studiano e non cercano un posto di lavoro. È un fenomeno sociale che ormai conosciamo da diverso tempo e Chiara Saraceno firma quel capitale umano tenuto in panchina. Ancora Armani, la bellezza salita al potere, da pagina 18 a pagina 23, per darvi un'idea, ce n'è veramente da leggere su Giorgio Armani oggi, su tutti i giornali. Avvenire, il giornale della Conferenza Episcopale Italiana, apre con una foto del Papa Leone XIV all'inaugurazione del Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo. C'è anche un cavallo e un... che cos'è questo? Un vitellino. Leone e i giovani nel Mediterraneo, sia pace e vita, e vicino Putin minaccia truppe europee, bersagli legittimi. La grande notizia di taglio medio, che diventa quindi il titolo principale, è rivolta del non profit per tagli ai fondi e tetti. Che succede? Il forum del terzo settore lamenta la perdita di 34 milioni, campagna di protesta sul 5 per 1000. Pallucchi, Vanessa Pallucchi, dice: così molti progetti sociali sono a rischio e rimane lo spettro del regime dell'IVA. Chi è Vanessa Pallucchi? La portavoce del forum del terzo settore. C'è un'intervista a Don Ciotti per Il Bene Sporchiamoci le Mani, e ancora gli editoriali. Dove finisce la deterrenza? È Raul Caruso che ci parla di arsenali in crescita e trattati in stallo, e invece Maurizio Ambrosini firma: i flussi di immigrazione come risorsa, regole giuste per accogliere. Il Fatto Quotidiano, la foto grande è per Ursula von der Leyen e il titolo è: Ursula, due punti, due fake news sull'attentato russo. Ricorderete forse, no, quando l'aereo sul quale viaggiava la Presidente della Commissione europea ha avuto problemi di interferenza elettronica. Mentire e smentire, accusa Mosca, poi nega di averlo fatto, guerra ibrida dell'Unione Europea, prima la Commissione accusa Mosca di aver sabotato l'aereo di VDL, che è von der Leyen, e politici e media rilanciano, ma ora si smentisce, tutti zitti. Regionali, Meloni sonda gli italiani su paure e priorità, e Pagnoncelli che va a fare un sondaggio commissionato per capire in qualche modo come strutturare la prossima campagna elettorale. Siamo al giorno, Putin minaccia soldati dell'Unione Europea, in Ucraina sono bersagli, una fotografia grande con una a colori, con tante modelle in mezzo, Giorgio Armani, il mondo di Armani, il mondo piange lo stalista, il testamento sarà aperto dopo i funerali, il politologo Mingardi, lui e la sua generazione inventarono il Made in Italy, e poi da pagina 2 a pagina 7 per esempio per il giorno. C'è Cernobbio, intervista Emma Marcegaglia, non sussidi ma aiuti ai giovani e imprese, e poi c'è la bimba di Gaza farà male a Israele, il riferimento è appunto al film di cui abbiamo lungamente parlato, in cui si ricostruisce la vicenda della piccola bambina palestinese che muore dentro la macchina crivellata di colpi mentre la mezzaluna rossa non viene messa in condizione di raggiungere la macchina su cui appunto lei era rimasta ferita. Il Foglio, allora, Giuliano Ferrara firma: Re Giorgio non poteva morire in pace, la guerra celebrazionista è una bolgia di chiacchiere tra paradiso e inferno, esagerare stanca anche la memoria. Poi ci sono altri titoli, ce n'è uno in rosso che spicca: una sinistra senza figli, la crisi demografica è reale ma riguarda più il lettore progressista che quello conservatore, c'entra il catastrofismo sul futuro ma non solo. Chi lo dice? Sono le tesi del New York Times e Financial Times, il dramma di una politica con molti incubi e pochi sogni. E siamo i fogliacci della destra, il giornale, la nuova IRPEF fino a 1400 euro di sconti, quindi tutto va bene, non vi preoccupate. Il taglio medio è invece: Putin minaccia l'Europa, poi abbiamo yacht, ville e vigneti, il tesoro di Re Giorgio, poi abbiamo ancora sul giornale, vediamo un po', no, andiamo direttamente alla verità, follia, due punti, leva obbligatoria per le donne, cosa c'è dietro la fame di guerra in Europa, questa è l'apertura tutta pagina, il ministro degli esteri tedesco annuncia l'esercito più grande del continente, la sua collega alla famiglia, la Naia, per maschi e femmine, questione di parità, In realtà il riarmo, ci spiega la verità, serve soltanto a combattere crisi di disoccupazione create dalle politiche dell'Unione Europea. Ma Bruxelles, due punti, mai più gas da Mosca, nemmeno conflitto finito, prepariamoci a super bollette. La fotografia grande per Musk e la proposta di Tesla di dargli 1.000 miliardi di stipendio, può un uomo valere tanto, si chiede la verità. Altro colpo di giudici a favore dei clandestini, invece il taglio medio e via dicendo. Allora, Libero, tutta pagina, penultimo delirio della CGIL, la maturità è fascista. Per il sindacato le norme che ripristinano serietà negli studi sono punitive e regressive. La solita ossessione di Landini & Co. già in campo per paralizzare il paese a suon di scioperi. Vediamo se c'è qualche cosa... No, non c'è niente su Leoncavallo. Aspettano domani, evidentemente. L'editoriale invece di Mario Secchi: hanno trasformato Giorgio Armani in un compagno. Questa è la preoccupazione più grande di Libero. La Gazzetta dello Sport: l'Italia spacca, parte forte il nuovo CT, travolta l'Estonia, gli azzurri dilagano nella ripresa, un vocabolario interessantissimo oggi, 5-0, gol fondamentali per passare il turno. Reteghi doppietta nella sua Bergamo, assegno anche Kin, Raspadori e Bastoni. Le fotografie sono belle, una fotografia tutta pagina di esultanza dopo un gol, poi c'è Paolo Egonu che sta per schiacciare o per fare una battuta dal fondo campo contro il tabù Brasile per il sogno finale, mondiali volley alle 14:30 e anche qui c'è Armani, nella sveglia di Luigi Garlando, Armani veste Cruyff, se vogliamo dirla, all'olandese. Ecco, questi sono i titoli delle principali testate che abbiamo qui cartacee, e adesso è il momento invece di andare a vedere più nello specifico dei commenti su alcuni dei temi che avete sentito.
Un, due, tre, il titolo è... L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Eccomi, non sono sparito, ma semplicemente, come al solito, sto un po' litigando con i giornali di fronte a me e vi devo una spiegazione dopo tante conduzioni dove vi racconto dei miei pollici e della carta che sentite. In realtà il mixer dello Studio 1 è stato ingegnosamente tagliato a metà quando è stato costruito questo studio, e questo è molto utile, nel senso che sono state separate, diciamo, le funzioni fra due, praticamente due mixer invece di uno solo davanti, e questo lascia in mezzo ai due mixer uno spazio dove ci si può appoggiare fogli, matite, quello che volete, insomma, no? E però per i giornali dipende, ecco, dalla grandezza dei fogli che ho davanti e dal microfono che ho di fronte, e quindi in realtà non è sempre facile raggiungerli in questa che è la nostra abitudine, appunto, di farci la regia mentre parliamo. Allora, La Stampa, volevo cominciare non da Gaza, anche se poi ci arrivo subito per non perderci su altre cose subito, ma da una notizia che io definirei quasi di servizio, perché a pagina 14 La Stampa, forse anche qualche giornale, altro giornale ho visto che l'ha pubblicato, adesso non ricordo al momento, ma a pagina 14 La Stampa scrive una cosa interessante per molti e molte di noi, e cioè: colf e badanti, assunzioni libere per over 80 disabili. Ci ricorda La Stampa che 8,8 milioni di persone vivono sole, di loro il 55,2% è over 60. Stop a quote di ingresso e click day per il nulla osta. È Paolo Baroni che scrive da Roma: il governo liberalizza l'assunzione di badanti e colf extracomunitarie a favore di over 80 soggetti disabili. Non valgono più i tetti fissati lo scorso giugno dal decreto flussi, e soprattutto non servirà più nulla osta all'assunzione, superando così lo sbarramento del click day annuale. La novità è contenuta nel decreto approvato giovedì, con cui il governo ha introdotto una serie di disposizioni urgenti relative all'ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri. In particolare, le nuove norme consentiranno l'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a 3 mesi per motivi di lavoro subordinato al di fuori delle quote di ingresso ai lavoratori stranieri da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di persone grandi, anziane, ovvero tutti i soggetti che hanno compiuto più di 80 anni. Secondo uno studio realizzato dal Censis per Assindatcolf in Italia, 8,8 milioni di persone vivono da sole, questo l'abbiamo già detto. Un indice di solitudine, questo è molto interessante, raggiunge 34,4 persone sole ogni 100 famiglie e punta del 42,9% in Liguria e del 39% in Piemonte e Lazio. In questo quadro la carenza di personale è evidente, in media ci sono infatti solo 8,5 badanti ogni 100 over 60 soli. Ecco, dico anche di servizio perché è una condizione che molti si trovano ad affrontare. E l'altra notizia che voglio citare in apertura di rassegna stampa, negli editoriali e commenti, viene da Avvenire, a me è una notizia triste e ci parla ancora una volta di carcere, e siamo a pagina 11 di Avvenire, eccoci qua. Rebibbia, detenuta si toglie la vita, è una mattanza, virgolettato, e la detenuta ha messo soltanto le iniziali D.Z. La donna è tolta la vita la scorsa notte a Rebibbia nel femminile, che era stata seguita dagli uffici per il rinnovo della certificazione dell'invalidità, dichiara il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della regione Lazio, che poi è Stefano Anastasia. Allora, secondo le nostre elaborazioni, dice, sono 59 i suicidi nelle carceri italiane dall'inizio dell'anno, compreso il minorenne che si è recentemente tolto la vita a Treviso. Il suicidio di oggi è il sesto nel Lazio, si sono verificati le Bibbia 3, Frosinone 2, Regina Celi 1. Lo scorso anno i suicidi in tutta Italia sono stati 91. Di mattanza parla invece Aldo Di Giacomo, che è il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria, delle quasi 3.000 detenute attualmente recluse, di cui 11 madri con 12 bambini, una percentuale minima, ferma negli anni, sotto il 5%, solo un quarto, si trova nei 3 istituti femminili attivi. Le altre sono sparpagliate nei penitenziari maschili, isolati nelle celle pensate a misura di uomo. Ecco, questo io per esempio lo ignoravo ed è davvero incredibile. Andiamo a Gaza allora, e ci andiamo da partendo da Repubblica a pagina 9. La fotografia, vi ho detto, le fotografie che vedete oggi di questo bombardamento che rade al suolo la torre sono davvero d'impatto. A pagina 9 Fabio Tonacci cosa fa? Ha preso il telefono e ha intervistato la mamma della bambina uccisa in auto, che ha dedicato il film acclamato a Venezia, che dice non riesco a guardarlo. Ci ricorda Tonacci che Ind, 5 anni e mezzo, era salita sulla macchina con gli zii e 5 cugini, una Kia nera, uccisi in una zona dove c'erano solo carri armati israeliani. Anche l'ambulanza inviata sul posto è stata distrutta, morti 2 operatori. La Kia nera è stata colpita da 335 proiettili. Prima di morire Inde è stata per 3 ore al telefono con la sala operativa della Mezzaluna a Ramallah e con Vissam, che è la mamma. E a un certo punto Tonacci chiede, ha riavuto il corpo di Inde? E lei risponde, la mamma è stato ritrovato nella macchina, gli altri cadaveri erano decomposti, il suo era intatto. Aveva ferito di proiettile? Sì. C'è qualcuno che ha aiutato lei, Vissam, in questi mesi? Ogni tanto mi arrivano dei soldi, pochi dollari, ringrazio chi mi aiuta, ma a Gaza tutto è difficile. Sono rimasta sola con Elias, l'altro mio figlio, che ha 5 anni. Cosa è successo a suo marito? È disperso, di lui non ho più notizie dal dicembre del 2023, quando c'è stato un attacco all'ospedale al-Shifa. Lei dove si trova? Sono in una casa con 20 persone, ci sono mio padre, mia madre, mia sorella, mio zio e sua moglie, la famiglia Rajab è numerosa. L'occupazione israeliana di Gaza City è cominciata, sfollerà a sud? Risponde, non c'è posto a sud, non ci sono case, anche le strade sono strapiene di gente. Se arriveranno i soldati resterò qui, non mi muovo. È una tragedia rimanere, ma è anche una tragedia andarsene. L'ultima domanda di Tonacci, crede che il film su Ind possa davvero cambiare le cose? Risponde la mamma, porterà la voce di Gaza fuori da Gaza, spero che il mondo l'ascolti, che intervenga per fermare il massacro del popolo palestinese e che quel che rimane di Gaza sia risparmiato. andiamo a vedere Il Sole a pagina 7. Vi avevo citato, pagina 6 anzi direi, vi avevo citato che c'è un'intervista portavoce di Bezalem, che è una organizzazione israeliana per i diritti umani, parla in questo caso Yair Dvir. Dalla spiaggia di Tel Aviv, dice, è possibile sentire il rumore delle bombe che colpiscono Gaza, ma è solo un disturbo tra i tanti nello scorrere quotidiano della vita degli israeliani, una vita parallela dove la consapevolezza non trova spazio. E Rosalba Reggio dice, ma com'è possibile che la gente non sappia? E lui risponde, perché Israele è un paese su cui vige un sistema di apartheid. Si vivono vite separate, in villaggi o città separati, con sistemi educativi separati. Un ebreo israeliano può vivere tutta la sua vita senza mai conoscere personalmente un palestinese, né avere coscienza della sua prospettiva di vita. Il primo incontro avviene quando si entra nell'esercito e si irrompe nelle loro case, magari per arrestare i figli. Domanda, a Gaza però sono morte 64.000 persone, come si può non sapere? Risponde, un mese fa abbiamo pubblicato un report su quello che sta succedendo nella striscia, abbiamo testimoniato il genocidio che Israele sta compiendo contro i palestinesi, siamo stati intervistati da centinaia di media in tutto il mondo, tranne in Israele, dove è stato pubblicato solo un articolo su Haaretz, che è un giornale israeliano, uno dei principali. Quindi la gente non sa perché l'informazione non trasferisce ciò che accade, ma anche perché sceglie di non sapere. C'è un'alternativa politica? Chiede la giornalista. Lui risponde, la maggior parte dei partiti politici israeliani, anche quelli che si autodefiniscono di sinistra, non rappresentano una reale alternativa, perché si tratta comunque di partiti sionisti che hanno l'obiettivo di mantenere la supremazia degli ebrei nell'area. E questo è il concetto che va sradicato, l'idea della supremazia di un popolo su un altro. Esistono soluzioni? Sì, ma possono arrivare solo dall'esterno e sono gli strumenti che offre il diritto internazionale e che vanno usati. Poi c'è l'ultima domanda che è un po' sconfortante, direi, il tono della risposta. Dice, stop alla vendita, dice la giornalista, di armi e degli accordi commerciali? E risponde Yair Dvir, ci sono cose che potrei suggerire ma che potrebbero danneggiarci perché viviamo sotto un regime, ma la comunità internazionale sa bene cosa può fare, deve solo decidere di farlo. Andiamo avanti nella nostra rassegna stampa, ci sono tanti altri spunti su Gaza, come potete immaginare, e testimonianze, ma ne prendiamo, passiamo direttamente a un altro tema, che è quello invece dei giovani nativi. Allarme in Italia, i NEET ci costano oltre 24 miliardi, Chiara Saraceno scrive 1.400.000 giovani tra i 15 e i 29 anni che né studiano né lavorano, i cosiddetti NEET sono una cifra enorme che pesa per oltre il 15% su quella fascia di età, è tanto il 15%, Poco consola che siano da alcuni anni in diminuzione. In un paese democratico e che si preoccupa del futuro in cui gli adolescenti e i giovani sono scarsi, è non solo inaccettabile dal punto di vista dell'equità, ma è insostenibile che un numero, una percentuale così alta di giovani abbia difficoltà a formarsi e anche quando formato a trovare un'occupazione o ad averla in modo durevole. I motivi per cui si ricade fra i NEET sono diversi, così come i profili sociali e le circostanze di chi era aggruppato in questa categoria, perciò dovrebbero esserlo anche le pratiche volte a sostenerne l'uscita. Scrive ancora, il pendolarismo dentro e fuori dal mercato del lavoro dei giovani non è una questione di inadeguatezza delle competenze, ma di scelte organizzative delle imprese. I diplomati e laureati che dopo aver cercato invano un'occupazione decente in Italia la trovano all'estero, riducendo ulteriormente la già ridotta platea di laureati nel nostro paese, evidentemente hanno una formazione altrove ritenuta adeguata o imprese disponibili vuoi ad assumere forza lavoro molto qualificata, vuoi a completarne se necessario la formazione. Da questo punto di vista il dato presentato nel rapporto sulla comparativamente basa percentuale di lavoratori che in Italia partecipano ad attività di formazione permanente è il 35,7% rispetto alla media europea del 46,6%, ed è una spia non solo o tanto di una scarsa voglia dei lavoratori di aggiornarsi, ma di uno scarso investimento delle aziende nel capitale umano di cui si avvalgono, salvo poi non essere competitive e scaricare la questione della bassa produttività sui lavoratori stessi. Circolo viziosissimo questo che ci descrive Chiara Saraceno. Andiamo veloci a un altro argomento, siamo su Repubblica, dov'è? Eccola qua, adesso la trovo, Repubblica, a pagina 19 c'è la foto che vi dicevo, che vi avevo raccontato, è questa tavolata lunga e tante persone sedute in giacca e cravatta, sorridenti, guardano Big Tech che sfila la Casa Bianca. Grazie a questa leadership c'è Mark Zuckerberg, Bill Gates, Dave Limpe di Blue Origin, Sundar Pichai di Google Alphabet, Sergey Brin di Google, Tim Cook, Apple e Sam Altman di OpenAI. Si scrive corsa globale per la supremazia nel campo tecnologico dell'intelligenza artificiale, ma si legge sfida epocale con la Cina per la supremazia economica e geopolitica, scrive Paolo Mastrolilli da Washington. Con l'Europa a fare da spettatrice, a parte qualche regolamento per infilare paletti qui e là, qualche dazio da pagare agli Stati Uniti e via dicendo. Questo è l'incontro che è avvenuto alla Casa Bianca per volere della Casa Bianca. Tutti gli ospiti, su invito di Trump, annunciano quanto intendono investire negli Stati Uniti, ci racconta Mastrolilli, che è andato lì insieme ad altri giornalisti a vedere lo spettacolino montato. 600 miliardi Meta Apple, oltre 200 Google, quasi 100 Microsoft, uno schieramento compatto per un'operazione strategica che il governo aiuta e le aziende private guidano. Il presidente sorride, soddisfatto, avvertendo che gli effetti positivi sull'economia si vedranno tra un anno, ossia in tempo, per le elezioni di midterm. Questa è la propaganda di Trump, che però qualche problemino ce l'ha, tant'è vero che il Sole a pagina 2 ci dice che appunto l'occupazione degli Stati Uniti va male, le borse e il dollaro vanno in caduta, gelata sull'occupazione Wall Street punta sui tagli della Fed, che è la Federal Reserve, la banca centrale americana, e lì trovate, se vi interessa, Jason Furman, che è un professore alla Harvard Kennedy School, che dice l'economia statunitense si sta indebolendo, l'impatto dei dazi arriverà a mesi. Ormai dei dazi sappiamo praticamente quasi tutto, e cioè che avranno un effetto positivo per quanto riguarda l'arrivo di denaro, ma negativo invece per quanto riguarda l'abbattimento del debito, e quindi sono problemi sicuramente che non risolve Trump con questa politica che sta creando diversi problemi nelle varie economie. Abbiamo da segnalare anche l'altra Cernobbio che si sta svolgendo proprio in, diciamo così, in parallelo a quella più ufficiale. L'altra Cernobbio, Sbilanciamoci e altre associazioni che ci propongono dei punti di vista differenti, e ne parla Avvenire. Noi lo faremo domani con un ospite, ci sarà con noi Alessandro Messina. E a pagina 5, se non sbaglio, sì, eccoci qua, ci sono, ecco, un'altra Cernobbio è possibile, no a un'economia di guerra. Il controforum quest'anno si tiene a poca distanza da Ville d'Este, Manfredonia, che delle ACLI dice occorre lavorare per la pace, Vignarca, Francesco Vignarca di Rete Pace e Disarmo, dice no a disuguaglianze e conflitti. Anche qui, per questione di tempo, vi lascio la lettura, è interessante, il programma lo trovate ovviamente su i siti di Sbilanciamoci, che se non sbaglio fa .org. Di Armani non vi ho letto niente, è vero, scusate, però sono tantissimi, come potete immaginare, gli articoli, e soprattutto sono tanti i campi anche dei commenti che vanno dallo sport ai politici, dal mondo del cinema alla milanesità, appunto la questione della Camera Ardente che si apre e che porterà poi alla giornata del lutto cittadino di oggi, e così come di Leoncavallo, anche perché c'è poco sui giornali a parte il Manifesto come commento, si attende ovviamente il corteo di oggi che noi seguiremo dalle 14. Pubblicità e poi andiamo avanti. Thank you. 9:33 minuti, Radio Popolare. Bentrovate ascoltatrici, bentrovati ascoltatori, bentrovato chi si è messo all'ascolto anche soltanto adesso. Abbiamo letto i titoli dei giornali, abbiamo visto alcuni dei commenti, abbiamo sfogliato le pagine dei quotidiani insieme a voi. E adesso, fra poco, dopo un brano musicale, andiamo a sentire un nostro ospite graditissimo, che è Renato Sarti, attore, drammaturgo, regista, Teatro della Cooperativa, che un pezzo della sua carriera l'ha fatto anche proprio a Leoncavallo, oltre a essere un cittadino attivo, come si dice. E un grande custode, fra l'altro, della memoria. Alle 10 vi ricordo l'appuntamento con la direttrice Lorenza Ghidini per scoprire insieme il palinsesto che cambia dal lunedì. Molte cose sono state già dette in questi giorni dai vari titolari delle trasmissioni, ma il corpus, le motivazioni, la filosofia che sta dietro questo nuovo palinsesto direttamente dalle parole di Lorenza.
Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas
non è il vostro, non sono i vostri soldi, il vostro argent che fa la mia felicità, canta Zaz in questo Je veux. È un Je veux che si pone in maniera sicuramente antagonista rispetto a tanti pensieri. Noi salutiamo Renato Sarti che è al telefono con noi. Buongiorno Renato.
Buongiorno, buona giornata a tutti quanti.
Ecco, una giornata importante. Renato Sarti sarà al corteo, lo sappiamo perché ci sarà una folta delegazione anche di artisti, fra le altre realtà che partecipano oggi a questa giornata che dice giù le mani dalla città. Come ti senti, Renato?
Ma bene, tranquillo. Una bella giornata, che è cosa importante, che se piove diventa un disastro, e speriamo che l'eco di questa manifestazione giunga dove deve arrivare, insomma, ecco.
Ecco, dove che
devono sentire.
Ma dove deve arrivare? Perché mi sa che ci sono tante orecchie qui che dobbiamo raggiungere, o no?
Beh, un po' a tanti, insomma, è un momento di questo sgombro ci aiuta a fare anche un po' il punto della situazione e capire dove muoversi in avanti. Però parlando anche di quello che è stata la memoria di questo posto, considerando che non è finito, non è un funerale questo, cioè qui siamo in piazza soprattutto per rilanciare Leoncavallo, non per chiuderlo, altri vogliono chiuderlo ed esibirlo come scalpo, ecco.
Ecco, mi sembra anche che quello che è successo negli scorsi giorni, dallo sgombero in poi, sia particolarmente significativo su quello che tu dici del fatto che non sia un funerale. Anzi, quasi quasi azzarderei anche di dire che Questo sgombero avvenuto alla vecchia maniera col blitz a fine agosto della polizia senza avvisare il comune e via dicendo, abbia in qualche maniera forse, dimmi tu se sei della stessa opinione, rivitalizzato una grande fetta di popolazione e anche di realtà sociali che ci sono, che lavorano, che, di cui spesso magari non si parla, ma che in questo momento trovano anche una coesione maggiore forse per proporsi?
Beh, come sempre quando vieni massacrato reagisci di più, insomma, ecco, quindi questo sgombero in fin dei conti, sì, è come dici tu, ha attivato energie che forse non si sarebbero attivate in maniera così determinata, insomma, credo che sarà un corteo molto variegato, numeroso, partecipato. Spero assolutamente pacifico, ci mancherebbe che qualsiasi episodio poi diventa oggetto di strumentalizzazione, e quindi sì, è così, come dici tu, ahimè, diciamo così, questo sgombero vigliacco, perché parliamoci chiaro, cioè, fatto in questa maniera qui è veramente vigliacco, non che prima li facessero in maniera gentile, perché comunque l'agosto è sempre stato un mese contrassegnato da questi episodi, no? E la storia ce lo insegna, la gente è un po' via, un po' distratta e quindi si riesce ad andare lì e fare quello che non si ha il coraggio di fare durante il periodo normale, però insomma diventa una manifestazione importante, ecco, è anche un momento per fare un po' il punto su quella che è stata Milano, su quello che sarà e quello che è il paese, perché io non vorrei che questa manifestazione, questo momento si riducesse a una critica, per quanto giusta e deve essere spietata, su una città che tende, vuole essere metropoli europea, anche mondiale, ma si parla anche di quello che è stato, quello che, quando uso la parola scalpo, no, da parte della Meloni Company, intendo questo, cioè è un'esibizione di tracotanza, di forza, di prepotenza, no? Li abbiamo cacciato via, ecco qua, la testa. No, no, bisogna reagire con tutte le forze, tutto il coraggio, con le idee nuove, fantasie anche artistiche, sia ben chiaro, non solo politiche.
Ecco, a proposito di questo, poi torniamo a parlare del futuro, però mi racconti la prima volta che sei andato?
Ma io andavo lì le sere, così come si andava ai tempi, mi ricordo, beh, il tempo di Fausto Iaio, io mi ricordo che eravamo all'Operetta, non so chi se lo ricorda, era un locale in corso Ticinese, e fra le serate, come andavi all'Operetta, come andavi a Stalingrado, come andavi in vari posti al Capolini, eccetera, si andava da un cavallo, anche perché diciamocelo tutta, si spendeva un po' meno, insomma, ma non tantissimo, perché i tempi, queste trattorie qua, questi luoghi qua costavano meno, e si andava lì perché c'erano poi proposte interessanti. Diciamo che poi, più che un primo giorno, mi ricordo qualche episodio, anche perché era legato al teatro, cioè mi ricordo di uno spettacolo fatto in anteprima, anzi le prove se non sbaglio, questo però dopo l'86, sarà stato fine anni 80, so che Paolo Rossi provava di uno spettacolo con Lucia Vasini, con il nostro caro amico compianto Gianni Paladino, eccetera, e io e Bevo Storti eravamo andati a vedere un'anteprima, per cui si andava lì come si andava tanti posti, anzi un luogo particolare. A proposito di questo, mi viene in mente un episodio legato a quest'anteprima di Paolo Rossi, che io e Bebo Storti, poi parleremo dei comedians perché oggi noi saremo con un striscione,
sì, certo,
alla manifestazione. Era successo un episodio che vale la pena ricordarlo, siamo negli anni, fine anni 80, se non sbaglio, lo spettacolo di l'anteprima di Paolo che faceva nel 89 addirittura, e c'era ancora il fenomeno, era un po' volgendo verso la fine, ma comunque il fenomeno della droga era ancora, l'eroina era ancora una delle armi del potere per distruggere la città, i movimenti eccetera, e io e Bebo eravamo lì, a un certo punto vediamo una ragazza non malmenata, però trattata molto male da due energumeni che noi naturalmente, fifoni come siamo, però ci siamo messi lo stesso in mezzo, l'hanno accompagnata fuori in maniera molto decisa, e noi abbiamo detto, ma cosa succede, ma cosa fa sti qua, ma siamo matti, ma siamo, cioè, non si fa così, siamo andati fuori e abbiamo fermato uno di questi due e detto, ma cosa fate, perché fate così? Tieni conto che quella ragazza era una della polizia che era in abiti civili e si inseriva all'interno di un cavallo per far finta, spacciare, insomma era legata al problema della droga, ma non per difendere la droga, ma per spacciarla. Quindi il clima era ancora infuocato, cioè ricordiamoci che l'eroina è stata uno dei
una piaga,
cavallo,
cioè.
La storia di Fastoriaio insegna, è stato uno degli avamposti da questo punto di vista per cercare di fermare quel fenomeno che ha fatto Lutti, cioè frequentato per i locali che frequentavo prima, che ho detto prima, sono stati devastati dal punto di vista del, è stato un flagello l'eroina.
Certo, quella è sempre, anche questo la riprova del fatto che la storia di Roncalvo passa attraverso diversi momenti storici proprio della città, quello che sta citando Renato Sarti, siamo nel 1978 con la morte di Fastoiaio, poi ci ricordava anche il dossier che è stato fatto di controinformazione rispetto appunto al tema della droga e dell'eroina. E però appunto dicevi, per tornare invece a oggi, che sarete presenti come comedians e con uno striscione, cosa ci scrivete sopra?
Allora intanto spieghiamo per i ragazzi più giovani che erano i comedians.
Sì.
Velocissimamente, uno spettacolo che debutta al Teatro dell'Elefano nel gennaio dell'86, in gennaio farà un successo clamoroso, il testo di Trevor Griffith, la regia di Salvatores, con un gruppo di attori, tre di questi avevano già fatto Nemico di classe con la regia di Edile Capitani all'Elfo, Paolo Rossi, Antonio Catania, Claudio Bisio e gli altri poi erano, li diciamo tutti perché vale la pena,
sì.
Ai tempi sconosciuti, se è ben chiaro, Silvio Orlando, Bebo Storti, la regia era di Salvatores ovviamente, Claudio Bisio, non avevo già nominati, Gianni Paladino, lo ricorderemo sempre con grande affetto, Gigio Alberti, Paolo Rossi e Antonio Catania. Gabriele si tira su questa combricola di ragazzi, su un testo che praticamente anticipava il berlusconismo, cioè molto brevemente la storia di un gruppo di comici, aspiranti comici che hanno un insegnante come tipo Dario Fo, che vanno a fare un provino davanti a uno di Mediaset.
Mm-hmm.
E lì si scatena tutta una serie di meccanismi, di logiche, di molto comico, girato 2 o 3 anni in Italia e tutti i posti, e siamo rimasti legati, questi nomi che ho fatto, siamo rimasti legati da quell'esperienza, come fratelli, insomma siamo ancora oggi in contatto, ci vediamo bene, eccetera, eccetera, e abbiamo deciso, siccome tutti quanti più o meno noi abbiamo avuto a che fare con Cavallo, io ho fatto Mai Morte con Cavallo, ho fatto Nome in Battaglia lì, ho fatto Chicago Boys, ho fatto interventi durante il periodo di Piazza Fontana con Maurizio De Cortes, Mauro De Cortes, con Ferrari, con insomma abbiamo vissuto quel luogo lì, l'abbiamo praticato, l'abbiamo frequentato, Paolo Rossi faceva le prove, l'Elfo stesso all'inizio della sua attività faceva le prove e faceva gli spettacoli al Leoncavallo, quindi parteciperemo, vorremmo dare una dimostrazione che quel luogo lì è un simbolo, che non è solo un simbolo ma è un luogo che ricorda questa città. Io come teatro, uno dei momenti più brutti della stagione è quando devo dire di no agli spettacoli da ospitare durante la stagione, perché sono, non direi centinaia, ma quasi, di proposte che arrivano a Città di Milano e fuori Milano, perché? Perché ci sono dei ragazzi che fanno teatro che vogliono trovare un luogo dove esprimersi, dove far vedere il loro lavoro, la scrittura drammaturgica, la recitazione, la regia, gli spettacoli, le tematiche, e non ci sono tantissimi spazi.
Questo è l'altro grande tema.
Diciamo che è una città che è piena di luoghi abbandonati.
Certo, questo è l'altro grande tema, appunto, anche che forse questa è l'occasione appunto per tornare a parlare, non è che non se ne sia parlato, né il problema è nuovo evidentemente come ci racconti, però no. Tornare a parlare di come fare appunto a garantire anche spazi, luoghi, a quella che poi nella creatività è spesso anche questi spazi che sono spazi a volte autogestiti o comunque sia sono spazi di non troppo regolamentati, mi viene da dire, non troppo normati, dove ci si può sperimentare, direi anche, no? L'arte passa molto da lì, sempre.
Beh, diciamo che c'è fame da parte dei giovani di questi spazi qua e insomma forse possiamo dirsi a tutte, pur non aprendo la campagna elettorale a favore di Maurizio Lupi, no?
Mm-hmm.
Ecco, perché stiamo attenti a questo. La storia dell'Attiri insegna, no?
Sì.
Forse, diciamo così, queste ultime tre giunte, le due Pisapia e Sara, sapendo benissimo gestire una metropoli che vuole essere europea non è facile. Avere un appartamento a Parigi costa un occhio della testa, un fegato, prestato a una Ferrari, ecco, provate a prendere un biglietto a Londra o a Parigi dell'autobus, vedete come venite fuori. Tenendo conto delle difficoltà della metropoli, però bisogna ribadire che qualche errore è stato fatto, e più di qualche errore è che bisogna porre rimedio. Insomma, non può essere una città solo degli affari, solo del business, solo del turismo veloce, toccata e fuga, a costi impressionanti gli effetti, ma deve essere una città a misura d'uomo, insomma, ecco. Però stando attenti che l'altro obiettivo è anche se è questa destra, insomma. Ripeto, fra un po' saremo alle elezioni, io non vorrei avere un sindaco come Maurizio Lupi,
certo,
con tutta la combricola dietro, ecco. Quindi siamo attenti anche a questo.
Certo, però è vero che appunto giù le mani dalla città, che è la parola d'ordine della convocazione, della convocatoria del corteo di oggi, dice una cosa che io leggo in positivo molto, oltre al fatto di fare un urlo preciso, e cioè anche il fatto che giù le mani della città vuol dire avere un senso di appartenenza alla propria città e appunto tutte queste idee. Quindi tu lo vedi questa cosa, tu sei stato una delle voci per esempio l'altro giorno alla Camera del Lavoro, dove c'era molta rabbia, no? Sicuramente, ma c'era anche proposta.
Eh beh sì, da questo momento qua dovrebbe sorgere un movimento, ma coinvolgendo anche le istituzioni, perché poi parliamoci chiaro, questi luoghi qua non possono essere del tutto aree isolate, nel senso che, dico brutalmente, noi sappiamo quanto sforzo facciamo con teatro per rispettare certe regole che riguardano il lavoro.
Certo.
Quindi noi sappiamo, perché nel teatro purtroppo sono successi fatti che la salvaguardia, i diritti sono fondamentali. Uno non va sulle scale in un teatro o tocca la corrente elettrica se non è professionista e soprattutto se non è regolarizzato, perché se succede un disastro poi è successo, lo sappiamo, ci ha segnato tutti quanti a Milano, non diciamo dove, come, quando, ma è successo. Quindi bisogna trovare una via di mezzo in cui le istituzioni in qualche maniera aiutano, costruiscono le istituzioni, un sistema per cui questi luoghi rimangono dei luoghi liberi, di creatività, in mano ai ragazzi, gestiti e autogestiti solamente dai ragazzi, però con alcune minime di norme che può solo un'istituzione aiutare, agevolare. Faccio un esempio: i permessi su certi locali per suonare con una chitarra anche non elettrica su una specie di palco forse non dovrebbero sottostare a completamente con gli stessi sistemi che si usa in un teatro, si usa in un locale più grande, eccetera, la SIAE, l'agibilità, la burocrazia, i permessi, eccetera, eccetera. Cioè bisogna trovare una via per uscire fuori da questo burocratismo spietato, ma allo stesso tempo devi assolutamente salvaguardare i diritti del lavoro.
Senti, c'è un'ascoltatore, credo, ascoltatrice, non leggo bene il suo nome, che ti ringrazia, grandissimo Renato Sarti, sempre presente, sempre in prima linea a teatro e nei momenti che contano, te lo volevo leggere. E ti vorrei chiedere un'altra cosa però, c'è una parola che circola ovviamente poi con l'occasione dello sgombero e quello che sta succedendo in questi giorni fino ad oggi, quando si parla di antagonismo, cultura antagonista, tu la definisci ancora così, definisci ancora antagonismo, qualcuno preferisce protagonismo, i nuovi protagonisti. Che cos'è oggi l'antagonismo secondo te, Renato?
Ma fare cultura rompendo le scatole a chi sta al potere, a chi ha le mani e le leve del potere e cerca di imporsi, soprattutto questo governo, questa istituzione, questo ministero, eccetera, eccetera, giustamente la cultura del teatro, dal comico, il tragico, deve dar fastidio. Se non dà fastidio al potere, che teatro è? Ecco, e quindi muoversi in quella direzione lì, antagonista per natura, il teatro deve essere antagonista. Dalla tragedia greca a Shakespeare, a Molière, citando i grandi, a Dario Fo, no, che è stato il nostro maestro, che anche lui frequentava sempre Don Cavallo, eccetera, eccetera. Cultura e il teatro soprattutto sono luoghi di antagonismo, perché devono scuotere un po', c'è un motto triestino molto bello che si dice: quando tu vai a vedere uno spettacolo che non vale niente, sono da baule e sono tornato a casson, cioè sono andato a baule e sono tornato a casson, vuoto ero prima, vuoto sono adesso. Ecco, Il teatro deve scuotere, deve parlare di queste cose qua, dei problemi che ti attanagliano, ti tormentano, ti fanno gioire durante la giornata, visti sotto forma artistica, non politica e dialettica soltanto. E quindi va. Noi saremo lì presenti, purtroppo scapperemo un po' prima perché se non eravamo inseriti già da tempo nella manifestazione fuori cinema, dove però porteremo le nostre istanze, le istanze della manifestazione, del corteo anche in quel luogo lì. Noi volevamo essere presenti proprio per questo, far capire che noi vogliamo col teatro, con il teatro, il cinema, perché molti degli attori che ho citato ormai lavorano quasi più al cinema che al teatro, grandi attori, perché parliamo di attori di primo piano a livello nazionale e non solo nazionale, vogliamo portare istanze un po' dappertutto, insomma, è quello che riusciamo, cerchiamo di farlo. Noi con il nostro teatro, la cooperativa, Paolo col suo lavoro, Claudio eccetera eccetera, tutti quanti.
Renato, io ti ringrazio moltissimo, Renato Sarti, e ci vediamo a questo punto in manifestazione.
Grazie, buona giornata.
Grazie.
Tranquilli e bravi.
Ecco, grazie ancora.
Ciao.
Grazie Renato Sarti, grazie anche dei suoi detti triestini, da dove viene Renato. E appunto andiamoci allora in manifestazione e torniamo appunto belli pieni, ecco, non come dicevo lui, appunto, si entra a bauli e si esce cassoni, cioè vuoti, come ci raccontava Renato Sarti, drammaturgo, regista, attore, innamorato di Milano, innamorato della memoria e soprattutto il Teatro della Cooperativa, uno dei centri insieme a tanti altri che mantiene vivo questa energia che ci trasmette sempre quando parla, nelle parole che usa. Oh, sono 9.55, questa Radio Popolare, sta all'ascolto di Itaca, in viaggio nel presente. Alle 10 ci colleghiamo con la direttrice Lorenza Ghidini, andiamo a sentire le novità per quest'anno, un nuovo palinsesto. Questo è Re di Asa, Topi Me Corape, è il brano che ci ha accompagnato in questa Itaca estiva che domani si conclude. Allora, un po' di musica e poi sentiamo Lorenza Ghidini cosa ci racconta per il nostro palinsesto che partirà dall'8 settembre.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Genesis con Wonderwall. Ce li ascoltiamo e io vi ricordo però che dalle 14 Radio Popolare seguirà in onda sui social il corteo con inviati, inviate, collegamenti, aggiornamenti in diretta. Tutto questo fino a sera, eh? Nella migliore tradizione delle dirette di Radio Popolare. In punto ci teniamo alla puntualità ed ecco a voi la direttrice di Radio Popolare Lorenza Ghidini. Buongiorno Lorenza.
Buongiorno Angelo, ciao a tutti e a tutte.
Eccoci allora.
Una presentazione d'antan.
Hai visto? Allora Lorenza, siamo qui per che tu ci racconti questo nuovo palinsesto che prende le mosse da lunedì e quindi a te la parola. Come vi siete mossi, come ci siamo mossi per la nuova stagione?
Ma allora, diciamo che le vere novità di Palinsesto, come gli ascoltatori e le ascoltatrici sanno, sono state introdotte un anno fa, cioè io sono diventata direttrice un anno e mezzo fa, in corso di stagione, era marzo 2024, e quindi con un palinsesto già diciamo consolidato dalla direzione precedente. Questa stagione, quest'anno, vedrà alcuni cambiamenti interessanti, ovviamente riteniamo positivi e che possono diciamo avere un buon risultato, ma l'impianto rimane quello robustamente rivisitato rispetto a prima, che abbiamo messo in campo un anno fa. E quindi per esempio confermiamo Presto Presto, che è la nostra trasmissione che accompagna durante il momento della sveglia gli ascoltatori e le ascoltatrici con la lettura dei giornali, gli approfondimenti, le interviste, e che va in onda dalle 6 alle 9 del mattino. Ovviamente non starò a raccontarvi tutto, se no non riusciamo
certo,
a arrivare
certo.
In tempo per la chiusura di Itaca.
Però ho visto un video, Lorenza, con un Ian Paglia ginnico,
sì,
insieme a Poli.
Hai visto?
Ho visto.
Sì, sì. A dispetto del fatto che mettono la sveglia veramente molto presto, prima di Presto Presto, li vedo vogliosi di ricominciare, anche perché la coppia è molto affiatata nel corso del tempo, evidentemente, insomma, era una coppia nuova, radiofonicamente parlando, che abbiamo messo in campo l'anno scorso e che nel corso della stagione 24-25, secondo me, effettivamente si è proprio molto ben rodata. E quindi insomma sono vogliosi di ricominciare. Lunedì mattina li troverete, per i più mattinieri di voi appunto, in diretta dalle 6. Sì, adesso poco a poco sui nostri social, sul nostro sito vedrete tutta una serie di post per raccontarvi un po' non solo le novità ma anche ricordarvi la nostra proposta. Quello che noi chiamiamo il palinsesto invernale, ma io, se permetti, per oggi vorrei non usare questa parola.
No, infatti.
Mi sembra così un po' deprimente, anche sì. Perché c'è un bel sole, oggi pomeriggio andiamo tutti e tutte in corteo e quindi godiamoci questo settembre soleggiato, sperando che prosegua il più possibile. Ma dicevamo delle novità di palinsesto, per quello che riguarda dal lunedì al venerdì, quindi i giorni feriali, segnalo soprattutto alcuni cambiamenti nel pomeriggio. Perché? Perché alle 18 reintroduciamo anche appunto nella stagione diciamo autunno-inverno l'informazione. Gli ascoltatori quest'estate, come sempre succede d'estate, hanno potuto ascoltare Pop Sera dalle 18.30 in avanti. Abbiamo deciso con Sciauchi Senussi, il direttore dei programmi, di mantenere una fascia preserale di informazione anche per tutta la stagione. Questo perché, insomma, si capisce abbastanza facilmente, siamo sopraffatti ormai dalla quantità di notizie importanti, significative, purtroppo spesso drammatiche e negative, che tutti i giorni, come posso dire, sono sotto ai nostri occhi, e noi come operatori dell'informazione abbiamo il dovere di raccontarle al meglio e proporre chiavi di lettura, proporre approfondimenti, comunque dare le notizie in tempo reale. Quindi ecco, dalle 18 avremo in onda L'Orizzonte, condotto da Luigi Ambrosio in alternanza con Mattia Guastafierro, che proseguirà poi anche alle 20, dopo tutto il giro dell'informazione con Esteri, il giornale Radio Nazionale e Metro Regione, proseguirà alle 20 con quello che già nella scorsa stagione si chiamava L'Orizzonte delle 20. Alle 20 sarà uno spazio di approfondimento, come era l'anno scorso, quindi diciamo un format monografico con diversi tagli, diverse opinioni, diversi punti di vista della stessa notizia, mentre fra le 18 e le 19 ci concentreremo un po' di più sulla cronaca, i fatti che stanno succedendo in tempo reale, con ospiti, inviati, collegamenti. Questo fa sì che Poveri Mabelli inizierà alle 17, qui so che faremo arrabbiare qualcuno perché Poveri Mabelli ha cambiato già l'anno scorso collocazione oraria.
Guarda, devo dirti che ieri
discolpa che il palinsesto è un grande Tetris in cui bisogna tenere conto di esigenze ovviamente editoriali, ma anche personali, di tutti e di tutte, e quindi è un bel puzzle da comporre. E peraltro Poveri ma in ferie è stato in onda tutta l'estate alle 17, quindi chissà che non si sia già un po' consolidata un'affezione o comunque un pubblico di quell'ora. Insomma, ci sono poi sempre anche i podcast per chi non può ascoltare in diretta. Quando si vuole si riascolta la puntata del giorno. Scusa, ma ti ho interrotto.
No, stavo semplicemente dicendo che ieri in trattoria Radio Popolare ho trovato un ascoltatore di Radio Popolare che sapeva già, ovviamente perché è stato comunicato, che appunto c'era il cambio di orario e già si stava mettendo a guardare nella sua agenda come riuscire a sentirli, perché non li vuole assolutamente mollare.
Beh, mi fa piacere, insomma, che magari poi qualcuno si deve semplicemente solo risettare sull'orario e riorganizzare. Capisco che, insomma, troppi cambiamenti di orario non aiutano, però confido che in realtà Poveri Mabelli ha un pubblico molto affezionato, molto ampio, molto, molto legato, e che quindi immagino che li seguirà volentieri o comunque li potrà ascoltare in podcast. Nel pomeriggio, dal lunedì al venerdì, abbiamo un'altra novità, dalle 14 alle 16 un magazine che si chiamerà Volume, quindi con una forte vocazione di magazine musicale, ma che si occuperà anche di attualità, di cultura pop in particolare, per usare diciamo una formula molto molto sintetica, e che sarà condotto da Elisa Graci con Dario Grande. Quest'estate gli ascoltatori hanno potuto conoscere meglio Dario Grande, fino alla scorsa stagione conduceva Sapore Indie un'ora alla settimana, mentre quest'estate è stato in onda con Almendra tutto agosto, quindi magari hanno già avuto modo di conoscerlo e di apprezzarlo, un conduttore giovane che insomma ci convince molto, ci piace molto, e crediamo che in con Elisa Graci potrà molto funzionare. Quindi Volume dalle 14 alle 16. Dico le novità principali, sì, che capirete che fino alle 14 c'è ancora Facchini con Musica Leggerissima, che è un esperimento dell'anno scorso che riconfermiamo molto volentieri perché ci convince molto, effettivamente anche un ottimo riscontro di pubblico. Dalle 14 alle 16 Volume, dalle 16 alle 17 si conferma Vieni con me con Giulia Strippoli, alle 17 Poveri Mabelli, alle 18 parte il treno dell'informazione che arriva poi fino alle 20:30. Le trasmissioni serali sono quasi le stesse, segnalo che torna di sera e torna settimanale Doppio Click, che nella scorsa stagione era un quotidiano di una mezz'oretta scarsa con Marco Schiaffino, tornerà la sera, sarà il mercoledì sera. Segnalo anche un cambiamento nella trasmissione sulla scuola, rimane una sola dei due conduttori, Lara Pipitone, che sarà affiancata da due colleghe, una maestra di scuola elementare e una professoressa di scuola media, quindi un trio di conduttrici, insegnanti tutte e tre, per parlare della scuola, che è un argomento che abbiamo voluto riportare fisso in palinsesto già dall'anno scorso, considerato, Angelo, non c'è neanche bisogno di dirlo,
no.
il soggetto che abbiamo a capo del Ministero dell'Istruzione e tutto quello che sta venendo da questo governo, non che i governi precedenti, diciamolo per inciso,
purtroppo no, tanto, infatti sulla scuola,
per investimento sulla scuola pubblica, ma questo è un discorso troppo lungo da fare in questo momento. Ci tenevo anche molto a riportare la scuola, io sono figlia di un insegnante e quindi diciamo che la scuola pubblica è qualcosa che non bisognerebbe mai trascurare, che non bisognerebbe mai perdere di vista, no? Proprio come investimento sul futuro di tutti quanti. Che altro? Andiamo direi al sabato pomeriggio tornano due trasmissioni che hanno avuto molto successo in passato. Uno è il nostro grande classico, mi scuserete per il gioco di parole, perché è Roto Classica, che torna al sabato pomeriggio. E al sabato pomeriggio torna anche Radiografia Nera. Devo dire che la Radio Popolare con Radiografia Nera è stata un po' precursore della grande boom del true crime, se vogliamo, no? Adesso tutti fanno i podcast.
Ormai sì, certo, quella è la tendenza.
Adesso, da un sacco di tempo, no?
Sì, dai.
Anche grandi maestri in questo genere nel podcasting. Torniamo in onda al sabato pomeriggio alle 16:30 con Radiografia Nera, un ciclo di puntate che saranno dedicate alla storia di Mauro Brutto, giornalista dell'Unità, morto in circostanze dubbie, un collega che si occupava di alcune, diciamo, delitti politici degli anni 70. La domenica sera c'è un'altra novità che ci sta molto a cuore, speriamo che piacerà anche agli ascoltatori e agli ascoltatrici. Nel corso della giornata il palinsesto resta uguale, la sera c'è una nuova trasmissione dalle 19:45 alle 21:30 e sarà condotta da Matteo Villacci con Gaia Grassi. Si chiamerà Sude Dos,
beh,
milanese, ma guarda, credo che anche gli ascoltatori, anche da tutto il resto d'Italia e del mondo che l'ascolteranno, capiranno rapidamente. Dico, sì. Come si potrebbe tradurre in italiano Sude Dos? Lasciami in pace.
Sì, lasciami in pace. Gira là, levati.
No.
Sta Sude Dos.
Perché insomma il concetto è sempre un po' quello, la domenica sera. Siamo tutti un po' presi male, che ricomincia la settimana, che sì, insomma. E quindi l'idea della trasmissione di Matteo e di Gaia è proprio quella di ironizzare e dare un po' di leggerezza a quel momento in cui si fa, magari un po' anche insieme agli ascoltatori e le ascoltatrici, che avranno ampio spazio per telefonare, raccontarsi, parlare un po' del loro weekend, di come è andato, e affacciarsi un po' sulla settimana che viene, con gli impegni, magari i buoni propositi, la spesa fatta per la settimana, e una serie di rubriche, una serie di interviste in questo format che abbiamo messo a punto nel corso dell'estate, appunto con Matteo Villacci e con Gaia Grassi. Che altro dire?
Mentre tu cerchi le cose da dirci alla fine, io ti dico, sai, ovviamente quello che stai dicendo è costellato di messaggi, puoi immaginare qui il computer, quindi non voglio aprirti i microfoni in questo momento, ma ti do alcune domande che arrivano e ci chiedono, per esempio, ma la coppia Bacchi di Stefano c'è ancora?
Sì, c'è ancora, confermata il venerdì, il giorno delle locuste.
Ok, ci chiedono anche il demone del tardi.
Il demone del tardi è confermato il sabato mattina alle 9:30.
Fantastico.
Sì, io, sai, se no dovevamo stare al telefono.
Ah, certo, però sento delle ansie qua che arrivano.
Capisco. Anche perché il demone del tardi e le locuste sono tornati in palinsesto dopo una, diciamo, una pausa.
Certo.
In cui Gianmarco Bacchi non è stato in onda, e quindi capisco anche che gli ascoltatori e le ascoltatrici dicano: oh, non è che ce lo togliete adesso che ce l'avete rimesso.
Ah, meno male, immenso Bacchi, dice Jacopo. Sì.
E purtroppo devi comunicare agli ascoltatori e ascoltatrici che un sabato al mese ci sarà la sottoscritta con la sua trasmissione di microfono aperto agli ascoltatori. Ma Gianmarco è contento perché dorme un po' di più,
Anche gli ascoltatori e le ascoltatrici, così ti fanno tutte queste domande che si preparano, se le scrivono.
Sì, esatto, è sempre uno spazio, sì, lo faccio una volta al mese, al venerdì sera e al sabato mattina, per naturalmente confrontarmi come direttrice sulle questioni, no, del periodo, ma anche le questioni che riguardano la radio, perché poi giustamente, come posso dire, la radio è anche dei suoi abbonati, anche dei suoi ascoltatori, è ovvio che il confronto deve rimanere sempre aperto.
Senti Lorenza, quindi tutto il palinsesto si trova online?
Sì, non so se già da oggi o comunque sicuramente da lunedì, perché c'è tutto un lavoro ovviamente di aggiornamento di ogni pagina, di ogni link che poi porta al podcast, la descrizione delle nuove trasmissioni, magari sai poche righe, ma per dare un po' un'idea di che cosa si tratta anche a chi appunto magari è incuriosito e la vuole ascoltare. E quindi per lunedì sicuramente sarà tutto online. Per anche oggi, devo dire che non ho guardato nelle ultime ore, però il lavoro era in corso già da tempo. Quindi che dire, si parte alle 6 del mattino con presto e le ultime trasmissioni della domenica sera, al netto delle repliche della notte, sono, vabbè, la mitica reggae radio station di Vito War la domenica notte.
Airi.
A proposito di Vito War, poi ci vediamo al corteo. Beh, Vito insomma è stata una colonna del baretto del Leon Cavallo, sì. Una colonna veramente, è dire poco, e quindi sicuramente troveremo anche lui tra le persone che oggi sfileranno non solo contro il sgombro del Leoncavallo, ma insomma per la difesa dell'esistenza stessa, la possibilità stessa degli spazi sociali in questa città, e anche contro un modello di città che è cambiata molto negli ultimi 15-20 anni e sta andando in una direzione che non è compatibile con il mantenimento di questi spazi di cultura e di socialità così importanti, che tra l'altro sono anche quella del Leoncavallo, è anche una storia legata alla nostra, no?
Anche, certo, molto profondamente, direi.
È nato nello stesso anno, insomma, che Leoncavallo avrebbe compirà 50 anni fra pochi giorni. Noi il nostro 50esimo tecnicamente è nel dicembre prossimo, perché dal notaio l'atto formale di nascita della testata Radio Popolare è nel dicembre 1975, quindi insomma anche noi avremo modo di celebrare i nostri 50 anni, ma sicuramente ogni ascoltatore e ascoltatrice ha in mente tutto il lavoro che fece Radio Popolare sulla vicenda di Fausto Iaio, quindi subito un anno, pochi anni dopo, 3 anni dopo la nascita di Radio Popolare e del Leoncavallo, c'era già un legame, perché Fausto e Iaio venivano a ascoltare i dischi la sera nella sede di Radio Popolare, che era piuttosto vicina al Leoncavallo di allora, al Casoretto, e insomma da lì evidentemente oggi ci vogliamo essere, vogliamo raccontare questo corteo, vogliamo raccontare le voci, cosa dice la Milano che ha a cuore quella storia e che oggi scende in piazza.
Ecco, prima
dalle 2, ma già nel giornale radio delle 13, perché come sappiamo c'è il preconcentramento dei centri sociali a mezzogiorno in stazione centrale, quindi ovviamente saremo già lì per raccontare tutto quanto, e poi dalle 2 una diretta vera e propria.
Ok, Lorenza, prima di farti di salutarti, però volevo farti una domanda, già che ti ho qua, ne approfitto, nel senso che intanto volevo dire che c'è una registrazione dei funerali, ahimè, di Fausto Iaio, che è veramente da pelle d'oca. L'ho ritrovata dentro una trasmissione che aveva confezionato Danilo, credo uno speciale, Danilo De Biasio, e che è stata usata anche poi nelle passeggiate che si fanno insieme a Fondazione Feltrinelli. E però la domanda era questa, appunto, tu che stai seguendo molto da vicino, proprio anche fisicamente, tutto quello che succede dallo sgombero in poi, e anche l'assemblea dell'altra sera, la Camera del Lavoro molto partecipata,
sì.
Con Renato ne abbiamo parlato, ne ho parlato anche ancora nei giorni scorsi con tanti altri che sono intervenuti, e la domanda un po' è se, direi quasi paradossalmente rispetto allo scalpo che ha fatto un po' la voglia di scalpo che aveva la destra, invece si stia, grazie anche a questa azione, ricostruendo un clima particolarmente interessante rispetto anche a quello che ci attende. Quindi poi abbiamo una stagione politica che arriverà con le elezioni sicuramente, ma più che della politica partitica ti direi della politica della società milanese.
Beh, sicuramente un'assemblea come quella che c'è stata martedì sera alla Camera del Lavoro in città non si vedeva veramente da tanti tanti anni, così partecipata e così trasversale dal punto di vista anagrafico, tanto per cominciare, che è già una notizia, perché veramente si andava dai diciottenni agli ottantenni, e anche dal punto di vista della composizione politica, dell'estrazione politica dei partecipanti. Tanto è vero che dal palco della sala di Vittorio della Camera del Lavoro sono anche andati in scena, diciamo così, le divisioni che ci sono all'interno di tutto il mondo democratico della città, che ha voluto rispondere con questo corteo e con quell'assemblea allo sgombero del Leoncavallo. Ma è naturale che sia così, no? Mi viene da dire.
Certo.
Secondo me è vero che mi colpisce maggiormente e favorevolmente il fatto che comunque si possano mettere da parte le differenze di vedute e anche le divergenze storiche, perché non ci nascondiamo che comunque in tanti anni di stare insieme nella politica dal basso di questa città ci si è anche divisi, ci si è anche insomma trovati su fronti diversi, ma comunque ha prevalso la volontà di stare insieme, di andare a manifestare insieme, di stare sullo stesso palco alla Camera del Lavoro, anche a criticarsi vicendevolmente ma esserci, e quindi sì, io penso che sia una buona notizia. Oggi il corteo dirà tante cose e le diremo tutti insieme, dirà cose anche diverse, ma comunque con, come posso dire, all'interno di un perimetro nel quale a tutti sta a cuore la possibilità di mantenere gli spazi per fare politica in un certo modo, che non è il modo dei partiti, che non è il modo delle istituzioni, che non è la politica, diciamo così, dall'alto, per quanto vicina possa essere ai cittadini, agli elettori, ma un altro modo di fare politica e di fare cultura, evidentemente, perché stiamo parlando di politica in senso lato o di cultura in senso lato, se preferite, no? Quindi ecco, c'è comunque un minimo denominatore comune in questo movimento largo che si è visto l'altra sera alla Camera del Lavoro, che si vedrà oggi in manifestazione. Io mi auguro che ci sia tanta gente, ma non perché si debbano vantare i numeri, perché poi insomma, ma proprio perché c'è bisogno di un segnale, perché come dicevi tu, poi dopo tra non molto inizierà la campagna elettorale, poi ci si dividerà, ognuno andrà per le sue strade eccetera, però c'è un minimo comune denominatore che ci riguarda tutti, e cioè mantenere insomma la città alla larga da questa destra di predoni, di fascisti, di sbirri che con questo decreto sicurezza hanno veramente cambiato le cose. E si è capito subito che non erano esagerazioni, no? Ritenere che il decreto sicurezza fosse una legge di stampo fascista. Infatti ne abbiamo dimostrazioni di continuo. Speriamo di non averne anche oggi.
Ecco.
Ho fiducia che non
sarà una bella giornata, dai.
Esatto,
il tempo ci aiuta.
Pensare che sarà una bella giornata.
Alle 14 inizia la diretta. Grazie Lorenza Ghidini. Intanto ti voglio rassicurare, su il sito di Radio Popolare è già tutto a posto, quindi anche le ascoltatrici, ascoltatori che fate domande, c'è questo, c'è l'altro, andate
tutto
sul
lì.
Sito di Radio Popolare
lì, e poi soprattutto ascoltate.
Grazie. grazie Lorenzo Ghidini, grazie,
un abbraccio, grazie. E grazie anche se poi sei in onda anche domani, per queste belle conduzioni di Itaca quest'estate. È stato un piacere riaverti ai nostri microfoni.
Grazie davvero, e lo sai che anche per me è così. Grazie Lorenza.
Un abbraccio, ciao.
A presto. 10:23 minuti, grazie ancora a Lorenza Ghidini, la direttrice di Radio Popolare. Avete sentito alcune delle novità, almeno le novità, poi tutte le altre cose le trovate del palinsesto dentro il sito radiopopolare.it, che potete consultare. Dalle 2 abbiamo detto la diretta invece per quanto riguarda inviati dalla manifestazione, dai concentramenti, già li sentirete come avete sentito dal giornale radio di Popolare Network. E adesso abbiamo ancora qualche minutino, no, siamo abbastanza stretti per ascoltare, ma invece magari della sigla, no, forse ce la facciamo, dai, sono un po' indeciso, ma in omaggio quasi direi alla direttrice. Le regaliamo uno Springsteen che sappiamo lei molto caro.
Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh no, I can take you high. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire.
C'è 27 minuti, fra pochi istanti dopo la pubblicità ci sono le notizie in breve di Popolare Network. Siamo arrivati così alla fine di questa puntata di Itaca in viaggio nel presente. Una giornata particolarmente interessante quella di oggi che ci aspetta, con tanta partecipazione, tanti punti di vista che sentirete, tanta diretta, tanti inviati di Radio Popolare come avete sentito, e tutte le domande che mi state facendo io ve le rigiro direttamente in consultazione al sito di Radio Popolare, che ha il palinsesto già pubblicato per quello che succederà dall'8 settembre in poi. Quindi lì troverete molte delle risposte alle vostre domande su c'è questa trasmissione o c'è quell'altra. Di sicuro noi torniamo domani alle 8:45 per l'ultima puntata di Itaca di quest'estate. Avremo con noi anche Alessandro Messina, direttamente dall'altra Cernobbio, a parlarci dell'economia delle armi e dei danni che fa. Angelo Miotto vi saluta, grazie per averci seguito fino qui, le notizie, e ci sentiamo poi per quanto riguarda Itaca domani. Buona giornata, buona manifestazione.